È difficile avere soddisfazione di fronte a un danno ambientale come quello che il disastro della Deepwater Horizon ha creato. C'è stato anche un incendio che ha causato la morte di 11 operai, quindi sono danni che non possono essere monetizzabili. Detto questo, siamo di fronte alla sentenza dal punto di vista economico più dura della storia nel campo dei disastri ambientali. Sono 20 miliardi di dollari a cui si dovranno poi sommare altri costi per il risarcimento di imprenditori, di privati, perché questi fondi andranno a risarcire solo gli stati, i 5 stati americani colpiti dalla marea nera. Secondo la BP, nel complesso il suo esborso arriverà a 53 miliardi di dollari. Questa è una cifra che occorre tenere presente, perché quando si parla di petrolio, di investimenti a rischio in zone pericolose, bisogna sapere che a fronte di questo pericolo ci sta un danno ambientale che anche solo economicamente ha questa misura.
Ovviamente bisognerebbe prevenire ed evitare questi disastri, ma questa sentenza in qualche modo può contribuire a un percorso normativo all'altezza della situazione?
Beh, per decenni i disastri ambientali hanno avuto risarcimenti nulli o quasi. Io penso al disastro di Bhopal, risarcito con un pugno di lenticchie per le vittime. Penso in Italia alla tragedia della Eternit, con la coraggiosa sentenza di primo grado che per la prima volta ha colpito i vertici di un'azienda colpevole di un disastro che seminerà ancora migliaia di morti all'anno, si calcola 2.000 morti all'anno ancora per decenni. Ebbene, la decorrenza dei termini, quindi questo limite di tipo legislativo, ha impedito alla sentenza di avere effetto reale. Per fortuna l'anno scorso è passata la legge sui reati ambientali che ha modificato la decorrenza dei termini, ha reso più lunga la decorrenza dei termini e ha creato la figura di 4 nuovi delitti ambientali: l'inquinamento ambientale, il trasporto e abbandono di materiale radioattivo, l'impedimento al controllo e il disastro ambientale. Devo dire che con questa legge in Italia ora siamo un pochino più tutelati.
E in generale, nelle aree geografiche, che cosa dire quando parliamo di ambiente e di tutela?
Ci sono una serie di attività ad alto rischio che vanno messe in discussione non solo per gli effetti drammatici, evidenti momento di un'esplosione o di un disastro, ma anche per gli effetti di una routine. Io penso ad esempio alla questione del nucleare che ha avuto i due drammatici episodi che tutti conosciamo, cioè Chernobyl e Fukushima, e che però ha anche il problema che si sta manifestando proprio in queste ultime settimane del trasporto e della conservazione dei materiali radioattivi che possono anche essere oggetto di attacchi terroristici e che ancora non hanno trovato una forma di smaltimento sicuro. E l'altra questione è quella del petrolio. Il Mediterraneo è un mare che per lo stillicidio delle perdite delle operazioni di routine è il mare che ha il più alto tasso di catrame sui fondali del mondo: 38 milligrammi per metro quadro a fronte di 10 milligrammi del Mar dei Sargassi, che è il secondo classificato in questa triste classifica. Quindi ci sono delle attività che vanno valutate in maniera certamente etica, ma anche economica, perché se i danni che producono venissero conteggiati, realmente queste attività andrebbero fuori mercato. Oggi appaiono convenienti perché una quota del rischio e una quota dei danni finisce nell'oscurità, cioè viene pagata dai privati che non utilizzano quei beni. Questa è un'ingiustizia anche economica.